Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.
Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. In che modo è cambiato il modo di parlare e di fare politica nel mondo digitale rispetto a quello a cui eravamo abituati un tempo? I social media fanno bene o fanno male allo sviluppo di una discussione politica sana ed equilibrata? E soprattutto, è possibile offrire formazione e approfondimento politico sul web con un approccio un po' accademico, approfondito, non superficiale, attraverso una piattaforma di streaming come Twitch? Alcuni dicono che su Twitch ci stanno solo i gamer e le ragazze dentro le piscinette, ma forse non è così. No, sicuramente non è così e lo scopriremo insieme a Manfredi, Manfro per gli amici di Tenet Project. Se siete passati dal suo canale Twitch, sapete che Tenet Project è il primo canale Twitch in Italia di rassegna stampa su cronaca, politica, attualità, ma soprattutto è un'occasione grazie alla quale è nata una community che approfondisce questi temi ogni mattina lì alle 7:30 puntuale e che utilizza come esploratore all'interno di questa community una persona che viene dall'università, appunto Manfro Manfredi è un ricercatore universitario che però durante la pandemia, e qui abbiamo uno di quei cortocircuiti che abbiamo osservato sempre più spesso negli ultimi tempi, durante la pandemia ha detto: ma non sarà che il digitale mi aiuta a essere una persona migliore, un professionista migliore, un accademico migliore, che mi può aiutare nelle mie abitudini quotidiane a fare meglio quello che faccio e quello che amo fare? Bene, da questa piccola intuizione, da questo desiderio di hackerare la propria vita quotidiana attraverso un'abitudine digitale è nato questo bellissimo canale che scopriremo oggi. Prima di entrare nel vivo della chiacchierata che farò con Manfredi, prima di tutto voglio ringraziare i finanziatori di Strategia Digitale, coloro che sostengono questo podcast e questo progetto di approfondimento su come utilizzare il digitale in modo consapevole attraverso il loro contributo nella campagna di Patreon. Quindi tutti i Patreon, tutti i finanziatori di Strategia Digitale sono il vero cuore del podcast che stai ascoltando, e se vuoi diventare anche tu finanziatore o se vuoi lasciare una recensione su questo podcast o scoprire le tante iniziative e contenuti speciali che ruotano intorno a questo mondo, ti invito ad andare su strategiadigitale.info. Ma ora bando alle ciance, è arrivato il momento di entrare nel vivo del nostro episodio e scoprire insieme Manfro di Tenet Project.
Allora, io sono Manfredi, sono un ricercatore all'università in ambito di scienze politiche e relazioni internazionali, e un annetto fa ho deciso di aprire un canale Twitch per tutta una serie di motivi che oggi offre principalmente rassegna stampa e approfondimenti di attualità e politica tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 9:30.
E dalle 7:30 alle 9:30 l'altro anno io apro Twitch e il mio stato mentale al tempo era influenzato da quello che avevo visto su Twitch fino a quel momento, quindi molto gaming, qualche piscinetta, persone che suonavano, che cazzeggiavano a vario livello, e invece alle 7:30 di mattina io mi trovo la rassegna stampa. Ma mi trovo, e sono appassionato io di rassegna stampa, pensa che ho iniziato a fare podcasting perché ascoltavo il podcast della rassegna stampa di Radio 3 Prima Pagina, e quindi ascoltando questo podcast tutti i giorni, un giorno ho detto facciamo una rassegna stampa pure in podcast, e ho fatto il Web Marketing 24, che era il mio primo podcast, la rassegna stampa sul mio tema. Ho visto una rassegna stampa particolare, ho visto una rassegna stampa in cui c'era competenza, professionalità, una persona che ti leggeva le notizie vere, però dall'altra parte, e anche molta modestia vedo dal tuo declinare del tuo volto, dall'altra parte vedevo però una dinamica molto simile a quella dell'incontro con un amico competente al bar la mattina, e lui guardando i giornali ti parla da persona a persona, cioè non si mette su un palco a dire regà io so io e voi non siete. Come è nata questa idea?
Ma allora, penso che cioè solo per rispondere a questo forse ci vuole più di un'intera live, cerco di farlo in maniera rapida. nasce da un certo tipo di approccio alla politica, alla notizia, all'attualità, un grande amore per la politica e tutto ciò che ne consegue, politica inteso in senso ampio, ne parlerò, cioè non di politica semplicemente di scontro tra partiti, ma di tutto ciò che è pubblico, di discussione sulla cosa pubblica, sulla società, sia a livello nazionale, locale, internazionale. E tant'è vero che diventa questa passione, questo interesse motivo di studio, cioè io intraprendo un percorso in scienze politiche fin dalla triennale, che poi continua con la magistrale, che poi continua con tutta una serie di esperienze, poi continua con il dottorato, adesso sto continuando nell'ambito della ricerca post-dottorato. E nasce dal fatto di un certo tipo di insoddisfazione per un certo confronto che c'è tra le persone su questi ambiti, che non permette mai la comunicazione oggettiva. Non tanto poi il raggiungere una verità oggettiva, che per me non c'è, cioè dopo anni di studio della materia la cosa che è chiara è che ognuno poi ha le sue opinioni, ed è anche il bello della politica, no? Dover andare a lavorare con quelli che sono i trade-off, quindi una scelta politica è una scelta fatta in funzione di un sacrificio per qualcuno e magari un benefit per un altro, e poi magari l'alternanza delle proposizioni permette un livello paritario tra la popolazione. Questo, stiamo parlando di un ideal tipo. Però quindi questo, e al tempo stesso intraprendendo un percorso in ambito accademico, vedere che tutto ciò che veniva prodotto in ambito accademico, no, quella conoscenza, quell'expertise di cui parlavi tu, rimane lì, e spesso viene veicolata in maniera per cui è difficile, diciamo, comprenderla da parte della popolazione, che magari non ha quegli strumenti perché ha scelto di fare altro, anche semplicemente magari essere ingegnere o specializzarsi su altre cose. E quindi l'idea, mi fa piacere che questa cosa sia stata la tua percezione, una delle idee del canale inizialmente era proprio quello di prendere questa conoscenza e portarla fuori per permettere alle persone di comprendere che ci sono diversi punti di vista rispetto a una determinata tematica, ognuno poi si costruisce la sua opinione, non è importante che tutti abbiano la stessa opinione, è importante che tutti siano in grado di confrontarsi con l'altra opinione e comprenderla, anche se poi non la condividono.
Qualcuno potrebbe dire, oh, ma che sei pazzo di andare a parlare di politica su Twitch, dove possono arrivare tutte le persone, farti raid, farti flame di qua e di là, spaccarti le ossa. E mi ha colpito una cosa, che a differenza di quello che osservo molte volte sui social media, c'è una polarizzazione che porta a un confronto che non è un confronto, ma di fatto è uno scontro. Io la penso così. E tu la pensi sbagliata, io la penso bene e tu la pensi male. Il confronto che ho visto esserci durante le tue sessioni di rassegna stampa, dove rispondi ai commenti, cioè parli con le persone, oltre a leggere le notizie, il confronto era sempre un confronto nel quale tu ti metti in una posizione che riconduce i vari punti di vista a un quadro più generale, anche dando, rispettando le posizioni che vengono espresse, anche laddove sono contrarie al tuo modo di vedere.
Sì, e questo fa parte di un'altra questione. Io per motivi politici, ad oggi il mio orientamento politico non è palesato, e mi interessa che sia così, nonostante io dica sempre sappiate da dove arrivano le notizie, cioè qual è la polarizzazione di chi vi dà un'informazione, perché non perché sia giusto o sbagliata, ma perché vi dà modo di calibrare quel tipo di commento magari rispetto a una certa posizione. Io predico bene e razzolo male, la mia posizione non è ben definita, però diciamo che in passato per la mia posizione politica sono sempre stato, spesso stato vittima di una sorta di bullismo politico che c'è oggi, che è quello della semplificazione. Sei ignorante, cioè hai questa idea perché sei ignorante, hai questa idea perché non capisci niente, hai questa idea perché non sei educato, hai questa idea perché sei un inetto, perché non contribuisci alla società. Insomma, da destra a sinistra ci sono un po' questa, e questo insulto, cioè del condizionare la scelta politica in funzione di un basso livello di integrazione, cioè di educazione o di comprensione del mondo, mi ha sempre dato fastidio. Quindi giudicare le persone in funzione della loro idea politica è una cosa che non tollero, ed è un po' quello che cerco di fare, no? Quindi tu vieni e mi dici che magari anche la posizione, finché rimaniamo comunque nei limiti delle guidelines di Twitch, che poi io considero i limiti del vivere civile, quindi ecco, diciamo che se vieni e proponi dei genocidi, magari ecco, vieni un attimo ridimensionato. Però finché si tratta di politica nazionale, internazionale, attualità, di un'opinione sana, magari anche semplice, però viene apprezzata. Dall'altro lato invece c'è, cioè, questo qui è un aneddoto, io con nome Manfredi è estremamente difficile, dato che io da piccolo ho sofferto tantissimo, perché sai tutti quei gadget in cui ci sono i nomi, Manfredi non lo trovi mai, mai, la tazza con scritto Manfredi no, c'erano tutti i cosi gonfiabili, niente, Manfredi non esiste.
Maria, Mafalda, Manfredi,
no, niente, c'è. Niente, e trovai un giorno su una bancarella al mare, uno di questi cartoncini in cui ti veniva analizzato il nome, e c'era Manfredi, quindi io me lo comprai e mi ricordo che l'animale totem su quella cosa lì era il salmone. Puoi immaginare la mia soddisfazione a 10 anni, quando dopo finalmente riesci a trovare il tuo cartoncino col tuo nome, l'animale totem, dici il leone, l'orso, il salmone. Però la motivazione era anche abbastanza interessante, dice, perché di base Manfredi è anticonformista,
va controcorrente.
Ed effettivamente è un po' così, però soprattutto sulle idee. Cioè io siedo al tavolo con una persona che ha un'idea X e porto avanti l'idea Y per reazione. Siedo con la persona che ha l'idea Y e porto avanti l'idea X. E quindi questo mi aiuta nel momento in cui arriva magari una persona che ha l'idea X a controbilanciare e rispondergli guarda che c'è anche la persona Y, cioè c'è la versione Y, e viceversa. Quindi cercare di fare l'esercizio, che spero e poi vedo che riescono a fare anche chi mi segue, di pensare a quale potrebbe essere il punto di vista opposto nel rispondere a quella cosa lì. E poi la sintesi si raggiunge piano piano col tempo. E devo dire che funziona, incredibilmente. Io non ci credevo, funziona. Funziona, è una cosa che mi dà più soddisfazione, forse.
Il tuo canale si chiama Tenet Project. Cosa significa questo nome?
Allora, Tenet Project... Allora, in realtà il nome viene da un... Adesso ho presentato il progetto del canale come se fosse, sai, un grande progetto a cui ho sempre pensato, che è stato ragionato e studiato. No, io apro Twitch perché a un certo punto, un anno fa, eravamo in zona rossa. La carriera accademica non ha orari. Se non hai corsi ben specifici, diciamo che tendenzialmente non hai orari, quindi... ti puoi svegliare a qualsiasi ora, andare a dormire a qualsiasi ora, avevo perso completamente, non potendo uscire di casa, avevo perso completamente qualsiasi tipo di routine. Quindi ho detto, vabbè, adesso mi metto un impegno, mi sveglio la mattina, mi sono messo la rassegna stampa la mattina, insieme all'epoca andavo in live anche la sera, e la mattina ho iniziato ad andare in live perché non c'era nessuno. Cioè, nella mia idea era, mi metto alle 7.30, faccio questa cosa, tanto no, alle 7 su Twitch,
ma
alle 7.30,
ma chi te guarda?
E invece poi, a un certo punto, a quanto pare c'era più gente di quella che pensassi. E quando scelgo di fare questa cosa, io l'anno prima, diciamo, buttato giù un'idea di business che doveva essere relativa alla divulgazione della social network analysis, quindi tutte quelle reti che vengono rappresentate con nodi, collegamenti, grafici, perché ha tutta una serie di benefici in ambito sociale, ma anche in ambito di business. E all'epoca, nel pensare al nome, io ho sempre avuto la passione per il Sator, il quadrato magico del Sator, che è Sator, Arepo, Tenet, Opera, Rotas. Tenet è scritto in mezzo, il Sator lo puoi leggere da tutte le parti, quindi insomma Sator non ci stava, l'avevano già preso tutti. Tenet era la parte, Arepo non mi piaceva, quindi è venuto Tenet Project, perché doveva essere un progetto di un certo tipo. Avevo fatto le grafiche, avevo fatto il sito, avevo fatto tutto, poi il progetto non è partito per tutta una serie di motivi, e quindi ho detto, quando ho fatto il canale Twitch, ho detto vabbè, sai che c'è, mo che faccio, mi rimetto a pensare al logo, al nome, c'ho questo qui, facciamo.
Ma come mai questa passione per il quadrato magico?
Ognuno ha i suoi feticismi strani, le sue passioni. Non lo so, non c'è una cosa storica che ti affascina. A me affascina perché è questa cosa che un po' tra il mistico e il non mistico, tra l'esoterico e il non esoterico. Poi probabilmente sarà stato un contadino romano che a un certo punto, mentre faceva Satora, Repo, Tenet, Opera, Rotas, tipo sciogli lingua, l'ha inciso da una parte e poi è nato il mito, non lo so. Però tutto il discorso intorno mi affascinava.
Allora, so che cosa regalarti, perché ho trovato, pensa, l'ho regalata a un mio carissimo amico al quale ho fatto testimone alle sue nozze, gli ho regalato i gemelli con il Repo, che bello. Ho trovato a Trastevere.
Fantastico, fantastico.
Un posto dove ti devo portare, non so se lo conosci, c'è questo negozietto di roba... roba strana, è un venditore argentino che ha creato questo negozietto vicino piazza Gioacchino Belli.
Non ce l'ho presente.
È fighissimo. Però, dobbiamo andare insieme.
Ci andiamo IRL.
Ci andiamo IRL, in real life. E quando sei andato su Twitch, non posso fare a meno di pensare che c'era una tua identità accademica, quella con la giacca e la cravatta, che dice, oh, ma che vai a parlare di queste cose su Twitch? Oh, non è serio. Cosa diranno di te gli altri? cosa hanno detto di te gli altri quando sei andato su Twitch e quali tipi di frizioni interiori hai avuto nell'andare su una piattaforma dove non c'era nessuno che faceva la cosa che facevi tu? Quindi in teoria anche un po' una scommessa, è come andare, non lo so, a parlare di fede su TikTok.
No, sì, allora, no, questa cosa della scommessa debanchiamola subito, perché come ti ho detto, cioè in realtà era un vado, tanto non mi si frega nessuno.
Ah,
cioè non
era un'idea di business. Vado su Twitch, vado, così vado, non
su Twitch,
vedo, no?
Vado su Twitch e sto abbastanza tranquillo, tanto voglio dire, ma chi è che a chi interessa che legga Lanza e commenti Ansa e Agi la mattina? Era più per gioco, diciamo che durante la mia esperienza di vita, se possiamo chiamarla così, ho avuto più volte modo magari anche di lavorare su discorsi in pubblico, parlo tanto, tanto è vero che ho scelto poi la carriera accademica, di base parli, e quindi presentare, analizzare, lavorare con gruppi di persone, questa è una cosa che mi è sempre piaciuta. E il timore era un po' quello, sì, beh, poi che fai però? Cioè, tu sei il ricercatore che fa live su Twitch, e quindi soprattutto all'inizio era molto impostata, era tutto molto impostato. Poi il nostro amico comune Tova è intervenuto e ha detto: guarda, io ti conosco, cioè ho imparato a conoscerti, vedo che c'è una parte di te che deve uscire fuori, che sei tu, e quindi cerca di lavorare sul mix, sul giusto equilibrio tra parte più caciarona, diciamo, e parte più seria, impostata. E quindi è un continuo cercare di mantenere questo bilanciamento. Spero di riuscirci. Ancora ho delle difficoltà a rendere pubblico il mio essere su Twitch nell'ambiente di lavoro.
Ecco, infatti, quindi su Twitch ti sei palesato per quello che fai, ma nell'ambiente di lavoro ti sei palesato per essere streamer?
No, sono ancora due realtà che iniziano a incontrarsi.
Okay.
E quando si incontrano si accettano. Però è un po' come, non lo so, come se avessi due acquari diversi e devi metterli insieme, quindi devi iniziare a mettere l'acqua, cioè nella mia testa, e poi potrei tranquillamente, cioè, mettere su LinkedIn il fatto che c'ho Twitch e su Twitch il link alle mie pubblicazioni accademiche, cioè potrei farlo tranquillamente. Però questa cosa ancora di, ok, non so se genitore 1 e genitore 2 si accettano, quindi aspettiamo un attimo. Ho dei bei segnali per cui le interazioni che ci sono state e che continuano ad esserci sono positive. Vediamo adesso con calma.
Hai lavorato per un anno e dopo un anno già da qualche mese sei riuscito a portare a casa la partnership con Twitch. Quindi, diciamo, nell'universo Twitch sei uno streamer professionista.
Beggiato.
Verificato. Questa realtà che è diventata, immagino, presente nella tua vita quotidiana anche dopo il contesto che l'ha generata, quindi la pandemia, la necessità di fare, anche se vogliamo, mi immagino, di avere uno sfogo creativo, di avere uno sfogo all'esterno, di avere una routine, di parlare delle cose che ti appassionano e delle quali sei competente con il resto del mondo. Oggi vedi un'intersezione o un'opportunità professionale legata alla tua attività di streamer? Cioè, Manfredi tra 10 anni, quando il mondo magari ha accettato anche in maniera diversa un modo di essere presente, di comunicare, chi è? Che cosa fa? Qual è la tua professione nel prossimo futuro?
Ma allora, la mia professione nel prossimo futuro rimarrà quella accademica, anche perché quello che porto su Twitch è subordinato, come dicevamo, a un certo tipo di expertise, a un certo tipo di percorso che faccio al di fuori della piattaforma. Cioè, se io domani mollassi la mia carriera accademica, non potrei più dare quel valore aggiunto che posso dare oggi. Potrei continuare, cioè sarebbe molto difficile avanzare. Invece, avanzando nella mia carriera, avanzando con le mie ricerche, avanzando con le mie esperienze in ambito di ricerca, insegnamento e altro, posso continuare ad aggiornare l'offerta che do a chi mi ascolta. Quindi sono considerazioni che un po' ho pensato, anche perché, ripeto, diciamo, il successo, se così si può chiamare, diciamo, non me lo aspettavo. Poi successo, i successi sono fatti diversi, però diciamo il fatto che sia ben apprezzato quello che porto sia dalla piattaforma sia dall'utenza, e mi ha fatto dire, perché effettivamente poi il tempo, le giornate sono di 24 ore, quindi uno ci può dedicare il tempo che può, a un certo punto ho detto: ma se io riuscissi, cioè se io mi mettessi e ci dedicassi più tempo, potrebbe diventare addirittura qualcosa di più grosso? Sì, però andrei a perdere quel valore aggiunto, quell'obiettivo di collegare mondo accademico dall'interno a pubblico più ampio che mi ero prefissato.
Ecco, quello che stai facendo che cos'è? È politica, è divulgazione, no, è contatto tra mondo reale e mondo accademico?
Diciamo che è un rapporto bilaterale, cioè è da un lato divulgazione di ciò che è accademico, quindi traduzione dei concetti accademici in concetti comprensibili senza tutto il gergo accademico, senza tutto, cioè ci sono articoli, oggettivamente articoli accademici che magari vanno a spiegare un determinato concetto che dopo 12 anni che lavoro in un ambito di scienze politiche anch'io ancora non capisco, cioè ti fanno veramente cascare le... E ci può essere un problema di lingua, per cui per esempio ci può essere anche il fatto che nessuno si vuole leggere 15 pagine di articolo accademico su un micro concetto delle relazioni internazionali, cioè di meglio da fare, magari si ascolta la rassegna stampa su Twitch e si fa pure due risate. E dall'altro lato mi piacerebbe portare anche l'esterno di nuovo dentro l'accademia, cioè questo qui è un discorso più ampio, però è allucinante, assurdo che certe volte nelle scienze sociali la ricerca perda il contatto un po' con la realtà, perda un contatto anche con il fine, cioè perché faccio ricerca accademica? Dici, ah no, però non sponsorizzano più la ricerca accademica, il pubblico non dà più soldi per la ricerca, forse perché non vede un'utilità nella ricerca, e quindi finché rimani autoreferenziale è difficile poi provare quell'utilità, e quindi cercare di far uscire ancora di più i benefici è una piccola missione, insomma, adesso la stiamo facendo, porto qualche professore, ho un po' di pubblico, vediamo come funziona.
Secondo te, nella tua visione, il supporto anche economico che può arrivare da una community creata online può essere una modalità di finanziamento della ricerca accademica?
Ci ho pensato e purtroppo monetizzare per andare a coprire una ricerca full time su Twitch è complicato, cioè è veramente difficile, devi avere veramente un pubblico, deve diventare l'occupazione a tempo pieno, e se diventa l'occupazione a tempo pieno non puoi fare ricerca, quindi è un po', ci sono per esempio adesso ho come donation goal, ho l'abbonamento a un certo tipo di rivista che magari può essermi utile anche per il mio contesto accademico, e intanto poi magari organizzo la live in cui discutiamo di quel tema. E avevo pensato, dovendo pubblicare la tesi di dottorato e in caso dovendo pagare per avere le copie, quelle con copertina, vabbè, insomma, tutto un sistema strano, di fare il donation goal lì, e la mia community era disponibile eventualmente piano piano magari a costruire questo obiettivo insieme. Però diciamo che tendenzialmente per il momento, per quanto mi riguarda, cerco di coprire un pochino il costo in termini di tempo e di costi reali che ci sono, ecco, magari da StreamYard alla apparecchiatura tecnica che ho. Lo faccio più, ecco, rimaniamo ancora per passione, per arrivare veramente a sponsorizzarci una ricerca bisognerebbe... C'è chi l'ha fatto, anche okay. In Italia. C'è chi ce la fa e anche molto molto bene. Però...
Per esempio, chi sono le persone che potresti citare come esempi virtuosi della sponsorizzazione attraverso il web di ricerca?
Oddio, io non so, no, non so poi effettivamente, cioè non è che arrivano su Twitch, si sponsorizzano sul web e sponsorizzano la loro ricerca, ma io credo, perché mi era arrivata come cosa, che Hank del gruppo di Omiatol, lui sia un assegnista di ricerca, credo, in ambito di ingegneria, qualcosa del genere, fisica, è una cosa... Per cui, cioè, ci sono realtà che magari riescono a portare avanti... Credo sia vera come informazione, non prendetemi, non citatemi come cosa, però tempo fa mi sembra che ci fu questa cosa.
E hai una presenza che solamente su Twitch, e io conosco anche il tuo canale su Telegram, o hai scelto di monetizzare e valorizzare la tua community e interagire con essa anche attraverso altre piattaforme, per esempio Patreon, no, o solamente Twitch?
No, ma non monetizzo, cioè non è neanche okay. Monetizzare, non c'è una strategia, cioè c'è un... chiedere un supporto magari per chi può e per chi vuole, a cui vengono offerte magari qualcosina in più, tipo il Tenettino, che è questa rivista anche lì che fa parte un po' del piano generale, adesso vediamo se... lavorare però anche lì è un discorso di tempo, forse magari un podcast settimanale, un video YouTube per chi contribuisce, però no, non sono l'esempio, ecco, se dovessi magari suggerire a chi vuole intraprendere questa come carriera e mi dice, ah, allora io però devo monetizzare, che consiglio hai da darmi? Non sono la persona più adatta.
Non sono il tuo uomo.
Non sono il tuo uomo, no, ecco, ho anche un po' di difficoltà io a chiedere... chiedere sub. Infatti c'ho alcuni membri della community che dicono: no, ma tu le devi chiedere, perché se non le chiedi non te le danno.
Ecco, da dove nasce questa difficoltà? Perché è una difficoltà che hanno molti. L'idea di, oddio, che devo stare lì a dire iscrivetevi, mi sembra brutto. Cos'è che ti fa nascere frizione nell'idea di chiedere agli altri di supportare economicamente il tuo progetto?
Ma allora, un lato buono e un lato cattivo probabilmente, cioè cattivo. Un lato buono è che, sai, sono tanti soldi alla fine. Cioè uno diceva, ma sono 4 euro al mese. Sono 4 euro al mese che però, se qualcuno ti fa una sub, io inizio ad avere persone che hanno fatto la sub da 10 mesi, un anno, cioè iniziano ad essere 50-60 euro l'anno. E sono tanti soldi in una situazione che è quella che è, e magari c'hai il ragazzo che ti dà la paghetta, c'hai la persona, non sai che storia c'è dietro l'utente, e chiedere magari a una persona che a quel punto ti segue tanto e magari vorrebbe contribuire, e tu gli dici: guarda, contribuisci, non lo sai, magari che 4 euro quel giorno gli servivano per fare altro. Siccome per me oggi non è essenziale, aiuterebbe, ma non è essenziale, cioè aiuterebbe a coprire le spese e ovviamente un'entrata aggiuntiva, visto che non è che il mondo accademico, come dicevamo prima,
si guazza nell'oro.
Esatto, può aiutare. Però andare a chiedere, se puoi, se vuoi,
di per dare ulteriore libertà alle persone, fargli sentire meno la pressione, questo è il lato buono. Il lato cattivo?
E il lato cattivo è che quando poi uno s'abbona, tu hai un impegno. Cioè tu per il prossimo mese almeno devi esserci. E io quando non vado in live mi sento in colpa, no? Perché mi sono abbonato. Cioè, poi è un meccanismo che non è proprio così. Le persone ti supportano perché credono nel progetto ampio. Cioè non è la live che ti salta.
Certo, è basato sull'economia della gratitudine, diciamo.
Esatto.
Più che sull'acquisto di un prodotto o servizio.
Però se un domani dovessi chiudere, cioè mi dovessi trovare nella condizione di chiudere, che fai? Blocchi le sub per 2 mesi e aspetti che si esauriscano, chiudi e basta. È un impegno, cioè è un rimarcare ogni volta l'impegno che può mettere un certo tipo di pressione. E quindi se poi te la chiedo ancora di più, allora però a quel punto, cioè, stiamo quasi firmando un contratto. No, se io ti impongo magari di fare la sub, tu fai la sub e io poi? Poi ci devo essere.
Ma immaginiamo che domani Twitch giudichi non buono per la piattaforma qualcosa che tu stai dicendo o facendo e decida di chiudere il tuo canale. Cioè se Twitch spegne
ferro?
Il ferro in questo... stai toccando ferro. non avevo colto. Che cosa succederebbe? Cioè ci hai pensato? Qual è il tuo piano B? Come vivresti?
Non ho un piano B perché non è il mio piano A.
Ah, bene. Questa mi è piaciuta. Sei poeta oltre.
Esatto. Okay. Anche poeta. No, non ho un piano B perché non è il mio piano A. Mi dispiacerebbe tantissimo, mi dispiacerebbe perdere e ti dico da persona che rispetto ad altri magari dà anche poca attenzione poi alla propria community. Ci sono state occasioni e continuano ad esserci occasioni in cui la community mi dimostra un affetto imbarazzante. Io non so come, non sono una persona che capisce tanto queste dinamiche e però si sono creati anche senza magari aver visto mai nessuno. Cioè a livello proprio di gruppo un bellissimo rapporto, credo, e quindi mi dispiacerebbe perdere quel contatto, no? Come dicevi tu adesso è un po' come, no, gli amici che si vedono al bar, ecco, è come se a un certo punto ti dicono: no, tu non puoi più entrare in questo bar, dove, perché come li ribecco? Magari poi lavorano tutti, fanno, cioè non... E mi dispiacerebbe, troverei probabilmente, se volessi continuare a fare dirette per farlo, cioè portare avanti un progetto di divulgazione, mi butterei su Twitter, su Instagram, su YouTube, cioè volendo portare avanti quel tipo di progetto, ok. Perdere però quel bar che abbiamo costruito in un anno, io lo trovo veramente, quando ci sono i bann importanti, mi dispiace veramente tanto per lo streamer e per la community.
Durante questo anno, perché ci sono molti che hanno le idee fighe, potremmo parlare di questo argomento, potrei aprire un canale, potrei, tra il potrei e lo faccio tutti i giorni alle 7:30 di mattina c'è un passaggio, un passaggio che passa per, appunto, per la costanza, per la necessità, anche per il divertimento e il godimento che hai nel fare quello che fai. Però non è possiamo far finta che non esistano le difficoltà. Allora, in questo anno c'è stata una o più difficoltà che ti hanno portato quasi a terminare il tuo progetto, a dire vabbè, basta, non lo faccio più, lascio perdere?
Sì, ce ne sono state anche abbastanza recentemente. Dipende tantissimo. Le difficoltà sono tante e di tanti tipi diversi. Quindi dipende un po' dalla natura di quella difficoltà. Finché ci si rende conto, magari forzandosi un pochino all'inizio, che Twitch, cioè che Twitch, ma può essere qualsiasi tipo di impegno che uno prende, ti fa del bene, allora si può continuare. Nel momento in cui realizzi che non ce la puoi fare, allora non ha senso, perché poi si vede, cioè si vede in live, si vede in generale, si percepisce, non riesci più ad essere come sei, non riesci più a offrire quel tipo di servizio che offri. E sei molto vicino a chi ti ascolta su Twitch. Non è solo il video, non è solo la chat, è anche tutto il resto, tutto il social che c'è intorno, cioè si è vicini. Se non sei, cioè se non te va di farlo, non lo fa. Se invece vedi che è un qualcosa che può essere una salvezza in quella difficoltà, allora stringi i denti e vai avanti.
Vale la pena in questo senso. Hai usato per fare Twitch degli strumenti assolutamente basici. Io ti adoro per questo, perché sono gli strumenti che utilizzo anch'io. Devi sapere che nella mia ricerca continua nel parlare di strategia digitale è di utilizzare gli strumenti che sono a disposizione di tutti, perché mm-hmm. sono buoni tutti a fare le cose quando c'hai i budget milionari, mm-hmm. ma quando devi partire da zero e tirar fuori una strategia digitale oppure le competenze, no? Perché magari uno dice, io il computer non ne capisco niente. Ecco, io cerco sempre strumenti che siano veramente semplici e gratuiti. Tu hai iniziato con uno di questi strumenti che è StreamYard, quindi rispetto sì. a tanti altri streamer che utilizzano OBS o strumenti fighissimi, StreamYard è uno strumento apparentemente molto semplice, sì. ma tu sei rimasto là, non ti sei lasciato influenzare da tutti quelli che ti dicevano dai, cambia!
Sì, vabbè.
Come hai fatto?
Allora, innanzitutto StreamYard all'inizio, quando inizi, no, sei visto un po' come quello elitario, perché in realtà...
Ah, elitario? Io pensavo sfigato della serie.
No, sei sfigato, però dici, ah no, ma come? E OBS è la versione gratis, cioè in realtà, a livello di pagamento economico, poi ti richiede magari più tempo a livello di expertise, però se vuoi iniziare, teoricamente OBS è quello gratuito, StreamYard sì, puoi iniziare a smanettarci, poi però, bene o male, devi passare, devi fare l'upgrade e quindi okay. paghi un canone che fa parte delle mie spese, me lo sarei potuto risparmiare se fossi stato su OBS. Diciamo che il mio problema è stato il punto di vista dell'hardware, cioè io da Mac OBS implodeva il computer. Non mi andava di perderci tempo, sono abbastanza pigro e quindi StreamYard l'ho messo su, è stato immediato, ci ho speso si può iniziare senza spendere niente potenzialmente, nel concreto serve comunque un investimento iniziale che deve essere un minimo un microfono che deve essere decente. Io ho iniziato con un microfono cinese che mi costò all'epoca 40 euro con il supporto, tutto quanto perfetto, però non era l'audio che poteva farmi fare non era un audio piacevole.
Quindi io pensavo che la tua posizione fosse freghiamocene della parte tecnologica e puntiamo tutto sul contenuto, invece tu riconosci un valore alla qualità della strumentazione, cioè senti che ti ha fatto fare un passo avanti la crescita da questo punto di vista.
Sni. Cioè, nel senso, c'è un livello di decenza.
Ok.
Allora, no, potenzialmente uno può iniziare col cellulare. Cioè, se sei veramente forte e porti veramente qualcosa di figo, tu puoi fare anche semplicemente attacchi il cellulare e vai. Ci sono persone che lo fanno. A me, personalmente, anche perché mi piace smanettare un pochino, ho iniziato a investire nella parte anche magari audio, quindi il mixer, il microfono un po' più giusto, la webcam. Poi magari il secondo schermo, progressivamente. Ecco, la progressione è importante.
Okay.
Cioè iniziare...
Creare un percorso, sì. Non prendere subito il bazooka.
No, prendere subito il bazooka non ha senso, tant'è vero che si vedono un sacco di persone, anche che magari... Cioè un sacco di usato esiste, praticamente nuovo, perché tu fai un investimento di un certo tipo. Poi non è che il microfono figo ti porta persone. o non è che il computer stra ultra gaming fantastico nel background ti porta persone. No, piano piano, io per esempio c'avevo il mio microfono, il microfono che ho adesso, che mi è stato regalato poi dalla community, era un microfono che io ho sempre voluto, che è lo Shure, quello strafico, quello proprio da podcasting, è pazzesco. Solo che all'inizio non l'ho preso perché era un investimento enorme e soprattutto perché il contenuto, cioè all'epoca non ritenevo il contenuto che portavo all'altezza di quel microfono. Quindi il fatto poi di essere cresciuto, poi il fatto che me l'abbia regalato la community, quindi sia stato un riconoscimento da parte loro, cioè di dirmi vai, te lo meriti, mi ha fatto piacere. Però ecco, comprare quel microfono quando avevo 7 persone in live, l'inquadratura tutta storta e comunque non sapevo neanche gestirlo, magari parlarci dentro, ancora non so parlarci dentro, ma questo è un altro discorso, e non avrebbe avuto senso.
Mi hai descritto una cosa molto bella, che è la community che partecipa in maniera concreta al miglioramento del progetto. Qual è una cosa molto brutta invece che ti è capitato in questo anno? C'è stato qualche episodio che ti ha fatto, come dire, calare la fiducia che avevi nei confronti delle persone che partecipano alle tue live?
No, non c'è stato nessun episodio di questo tipo. C'è stato solo un episodio di un troll che è entrato. Di solito io non ho particolari troll, e quando ce li ho poi vengono messi in mezzo in maniera tranquilla, cioè vengono coinvolti comunque nella discussione, perché per quel discorso di nessuna idea è scema, quindi tu entri e mi dici che ne so, no ma bisogna votare le ciliegie, allora io ti metto lì, guarda, le ciliegie storicamente effettivamente sono un po', rimane un po' spaesato. E entrò uno, mi pare, adesso non mi ricordo neanche nello specifico che cosa mi disse, forse ammazzati o una cosa del genere. E lì per lì ci rimasi molto molto male, cioè mi sono reso conto di quanto certe volte magari la gente neanche se ne rende conto, no? Diceva vabbè, ma io scrivo una cagata perché adesso scrivo sta cosa, mi sento figo, tanto magari neanche mi legge. E no, invece le persone leggono, e dietro allo streamer, ma dietro come a qualsiasi professionista o non professionista, dietro a qualsiasi persona c'è una persona, e quindi quello che dici può entrare, certe volte colpire peggio di quanto tu possa pensare.
Hai dei fan talmente sfegatati che dicono io sono abbonato fino al 25 gennaio, almeno fino all'anno nuovo, non mi deludere, da qui mi sbaglio o da questa angolazione è più buono. Addirittura abbiamo, ecco, sono...
Chi l'ha scritto subito VIP?
Ecco,
perché
perfetto.
Non vedo la chat.
Hai avuto dei riscontri nella vita reale dalle persone che hai incontrato nel mondo digitale? Voglio dire che questa tua funzione, questo tuo servizio attraverso il mondo digitale e la community che si è generata, hai avuto poi modo di incontrarla nella realtà, di interagire, cioè, nella realtà fisica?
Mi riconoscono per strada?
Ti riconoscono per strada, no, fermo, quanto no. Sei buono?
Quanto sei buono? No, io sto aspettando quel momento, No, ho avuto modo di incontrare parte della community o parte della community di Twitch, anche di altri streamer, sì, più volte, ed è sempre molto piacevole, e anzi, lo consiglio. Cioè nel senso che Twitch dà un'occasione di creare rapporti molto più profondi rispetto ad altri social, che danno certe volte però l'impressione di essere reali, e il rapporto non diventa però reale fino a che non incontri comunque fisicamente una persona. Quindi sempre magari nel momento in cui si crea un certo tipo di rapporto, non di andare con persone conosciute online in angoli bui, però magari creare delle occasioni anche di community, di gruppo per uscire insieme, vedersi, andarsi a bere una cosa, può essere interessante.
Quindi ragazzi, non abbandonate come si chiama l'app per incontri, per
Tinder,
ecco, non abbandonate Tinder per Twitch, perché non funziona ancora, ci dice Manfro.
No, funziona nel momento in cui poi però conoscete, cioè proprio questo è il senso. E poi però le persone dovete conoscerle, insomma.
Senti, c'è la possibilità di fare un viaggio nel tempo. Ecco, torniamo indietro alla prima volta che hai sentito il desiderio di fare della politica il tuo mestiere. Quando è stato il momento in cui ti è scattata la scintilla?
Vabbè, qui andiamo proprio dietro, che poi non è la politica, cioè è l'osservazione della politica. In realtà non ho mai fatto, questo è stato altri bivi che mi si sono aperti. Poi a un certo punto diceva, vabbè, se sei così tanto partecipe, scendi in politica, no? Fai politica davvero. E quella è una strada che invece non ho mai intrapreso. E però nasce negli ultimi anni del liceo. Nasce negli ultimi anni del liceo, quando ho partecipato a tutta una serie di iniziative, simulazioni ONU, simulazioni Parlamento Europeo, modi di... avevo una professoressa di lettere estremamente brava che ci sollecitava spesso, tra l'altro avevamo idee diametralmente opposte, e ci sollecitava spesso però a delle riflessioni politiche di un certo tipo, e quindi questa discussione, la retorica, allo stesso tempo la parte scientifica, la professoressa di matematica all'epoca era un po' più scarsa, quindi diciamo c'è stata una predominanza nella mia forma mentis, e con grande dispiacere dei miei all'inizio, un po' di contrasti, diciamo, ah, ma tu puoi fare ingegneria, il notaio, le cose, no, vorrei fare scienze politiche.
Diseredato immediatamente.
Diseredato immediatamente, no, poi in realtà sono stati molto di supporto dopo un po' i miei assestamenti, e dall'inizio e continua, sta continuando, quindi insomma.
E quando ti trovi davanti alla videocamera tutti i giorni per fare la tua diretta, senti che quello che stai dando è qualcosa che rimane nel tempo, o sei contento e benefici del fatto che in qualche modo Twitch abbia un turnover molto veloce? Cioè, quello che stai facendo è scrivere un libro o salire su una scena teatrale?
Uff, domanda da un milione di dollari. Salgo su una scena teatrale ogni giorno per creare uno spettacolo che dura, cioè nel senso la live in sé è on the spot, la community, dei ragionamenti che vengono fatti all'interno della community, la possibilità che qualcuno veramente, adesso che si avvicina il Natale, invece di scoppiare e saltare sulla sedia quando qualcuno mette sul piatto un tema polarizzante, e riesce a intavolare una discussione di un certo tipo. Quello per me è un risultato a lungo termine. La live in sé è quello. E mi tranquillizza perché si va avanti, non rimane quella cosa singola lì e si va avanti. Poi io sono abbastanza nostalgico, quindi se no mi limiterebbe. Però ecco, il progetto è di lungo periodo. Cioè, mi piace pensare di lasciare qualcosa nel lungo periodo.
Se incontrassi il Manfro di un anno fa, quali gli potessi dare tre consigli per fare il meglio possibile, il più velocemente possibile? Che cosa gli diresti per quanto riguarda la tua crescita nel mondo digitale? Cioè, quali sono quelle tre cose che realmente dopo un anno di esperienza dici, senti, ho fatto tanto, però alla fine queste tre hanno fatto veramente la differenza?
Ma non lo so. Guarda, perché purtroppo c'è, io me ne rendo conto anche quando mi invitano altre persone, dicono, no, ma come hai fatto? Raga, in parte non lo so, in parte poi riflettendo è fare qualcosa che ti piace. E fare qualcosa, io su questo sono sicuro, su Twitch, fare qualcosa su cui si è esperti. Cioè, Twitch e l'utenza di Twitch, questo qui non mi stancherò mai di ripeterlo, richiede expertise. Che poi questa expertise sia sul trash, sulle magic, sulle carte dei Pokémon, sui fumetti, sul manga, sulla musica, su un certo tipo di qualsiasi cosa, nel disegno, ci deve essere un valore aggiunto. Che nell'80% dei casi, 90% dei casi, è dato da un certo tipo. Cioè, ti riconosco come esperto, come persona di valore in quel settore. E io non credo alla cosa, no, perché il pubblico su Twitch è estremamente esigente e di base in quello che gli interessa ricerca il meglio, mi piace pensarla così. Quindi se siete, che ne so, l'esperto di meccanica quantistica e non sapete una mazza di pallone, non mettetevi a fare le live sul pallone, perché... Cioè, o crei un format per cui il nabbo del pallone parla di pallone, oppure c'è un meglio fare quella cosa ultra specifica che dici ma non mi ascolterà mai nessuno, potresti rimanerne sorpreso. Costanza, intesa come continuare, non mollare, mantenere un certo tipo di stabilità, non guardare i numeri, questo è un falso mito, perché mi rendo conto che un andamento dei numeri ti fa stare bene, cioè tu comunque metti un impegno, dici ma anche se c'è 5 persone vai avanti che, cioè mi rendo conto che tu magari ci metti tutto l'impegno, poi vedi che però il pubblico è quello, magari gli vuoi un bene dell'anima, però poi dipende anche per cosa lo fai. E poi direi questo. Ah, e un consiglio, che questo mi ricordo dove l'ho sentito, questo da qualche video di YouTube, forse l'ha detto Mr. Beast, non lo so. Non fare l'errore di dire non faccio questa cosa perché ho troppi pochi spettatori.
Ah, ok.
Cioè, c'hai il format che pensi che possa essere figo? Fallo. Se no, come ti fai scoprire nelle persone? Cioè, non ragionare in termini di potenziale. Fai il tuo. Se no, non attrae persone, no? Se ti tieni le cose in serbo per chissà quando.
Se ne dicono tante su come il mondo digitale, i social media hanno influenzato il modo di fare politica, di parlare di politica, e su come in tutto questo ci sia anche una componente nuova, cioè non è solo io e le persone intorno a me parliamo di politica, ne parlavamo al bar e ora ne parliamo su Facebook. Su Facebook, a differenza del bar, c'è un altro player che in qualche modo lo vogliamo chiamare l'algoritmo, l'intelligenza artificiale, cioè la piattaforma influenza il modo in cui si parla delle cose, il modo in cui le informazioni arrivano a me. Mi dai una tua visione su questo? Cioè, cosa è successo con l'evoluzione nell'utilizzo del digitale, che negli ultimi anni, anche a causa della pandemia, è stata massiva? Cosa è successo al nostro modo di parlare e di fare politica?
Allora, questo lo dovresti chiedere a un esperto di comunicazione politica, a un esperto di sociologia politica, probabilmente. Dal mio punto di vista, è successo che, ma questo credo i social in generale, hanno aumentato la violenza verbale. Questo ne discutevo con qualche collega il tempo fa, c'è molta più violenza, ma sui social, ma è veramente diventato tanto violento. C'è la presunzione di pensare che il social ampli le proprie visioni, cosa che non è assolutamente vera. Quindi dici, ah sì, perché sui social ti puoi contaminare. No, perché alla fine interagisci sempre con i gruppi con cui sei affine. Cioè difficilmente effettivamente trovi una contaminazione, ma come è sempre stato. Cioè, per tante cose non c'è tanto cambiamento. Ci può essere un cambiamento, quello dato dalla tecnologia, nella rapidità con cui mi arriva l'informazione, nella rapidità con cui la commento, quindi magari non ho il tempo di elaborarla. Però a parte questo, e quindi magari anche la proposta politica è diventata più rapida, più concentrata su temi di breve periodo invece che su temi di lungo periodo. Se io adesso dovessi provare a promuovere su Instagram una campagna, cioè una politica di un certo tipo per promuovere lo sviluppo industriale dell'Italia da qui a 10 anni, non potrei farlo probabilmente su quel mezzo. Immagino, però ripeto, devi chiedere a un esperto di comunicazione. E se devo domani fare un tweet, o adesso istantaneo fare un tweet su l'immigrazione, su reddito di cittadinanza, sull'elezione di Berlusconi come capo dello Stato, su qualsiasi tema, che poi è a 360 gradi nello spettro politico, quello è molto più immediato. Però poi il dibattito, come lo riassumi in un tweet un dibattito in aula di 3 mesi, di 4 mesi, di 2 anni? Quindi quel tipo di velocità forse è un qualcosa con cui bisogna fare i conti. E poi la presunzione di pensare che il mondo social sia il mondo reale. Io ho questo piccolo format, ogni tanto lo faccio, e chiamo ironicamente paese reale, in cui vado sotto i post dei politici a vedere cosa ne pensano le persone, i commenti, no? Perché effettivamente ti dà, insieme magari ai sondaggi, ti dà un po' la valenza effettiva della percezione delle persone normali. Però allo stesso tempo, per esempio, cioè pensare che Twitter o la cancel culture o un certo tipo di atteggiamento nei confronti che si sviluppa all'interno di Twitter sia esemplificativo di, poi dici, ah ma come, ma su Twitter dovevamo vincere e invece poi ha vinto l'altro. Signori, perché non è tutti, non tutti hanno Twitter, non tutti hanno Instagram, praticamente nessuno ha Twitch, quindi insomma.
Grazie di cuore Manfredi per questa storia tua che hai voluto condividere con tutti noi, è sicuramente di ispirazione, perché noi siamo qui per imparare a utilizzare il digitale in modo consapevole. Il digitale si è infilato nelle nostre vite, ma molte volte invece che darci di più per
permetterci di crescere, di fare meglio, ci fa fare peggio, ci distrae, ci rende più superficiali, ci rende più, come dicevi tu stesso prima, violenti nelle nostre interazioni. E quindi c'è bisogno di persone come te, di hackers, di persone che vogliano far funzionare il cervello e il cuore per utilizzare il digitale in modo consapevole, per vivere bene e per lavorare meglio. Insieme a te, Manfro, voglio ringraziare coloro che rendono possibile Strategia Digitale, i finanziatori, i Patreon di Strategia Digitale, e in particolare oggi mi tocca la P, perché li sto ringraziando tutti quanti in ordine alfabetico e in forma ciclica. Oggi ringraziamo Paolo Corradeghini, uno dei finanziatori storici, ragazzi, dal 2017, proprio come Paolo Pugni, collega podcaster. Anche Paolo Corradeghini, collega podcaster, vedi, podcaster, non c'è niente da fare, hanno una marcia in più. E grazie anche a Pasquale Sansone, a Patrizia Sica, a Piero Salomoni, a Pietro Ciuffreda, e basta. Con la P siete pochissimi, vedi, con la M tantissimi, con la P pochi, ma buoni. Ragazzi, fate come Paolo, come Pasquale, come Patrizia, come Piero, come Pietro, come Paolo, e fate come loro, andate su strategiadigitale.info. Perché? Perché diventando finanziatori, per esempio, potrete accedere a tutti i contenuti speciali. Ce n'è uno al giorno in questo momento. Stiamo pubblicando ogni giorno le nostre colazioni digitali con le riflessioni più scanzonate, più scatenate su quello che succede nella nostra vita quotidiana con il digital. Quindi un buon motivo è portarsi a casa contenuto extra. Un buon motivo è supportare Strategia Digitale e permettere a questo podcast di raggiungere sempre più persone, sempre più interessanti. Un altro buon motivo è entrare a far parte di una community dove, come vedete, ci sono delle persone strafighe all'interno con le quali connettersi. Bene, ragazzi, che ve lo devo dire oltre? Andate su strategiadigitale.info e basta, diventate finanziatori. Vai, che a Natale siamo tutti più finanziatori di Strategia Digitale. Un grande abbraccio, ragazzi, grazie di nuovo a Manfredi, e noi ci vediamo alla prossima.
Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. A cura di Giulio Gaudiano.